Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Giugno 1982. In Italia tutti lo cercano da giorni, ma di lui, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, ancora nessuna traccia.
Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da due giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
18 giugno 1982. Il vento che viene dal nord soffia forte e increspa le acque scure del Tamigi. Il popolare corrispondente della RAI, Sandro Paternostro, annuncia il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo.
Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni. Forse di più, ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. Ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
Sotto il ponte dei Frati Neri a Londra viene trovato impiccato il presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi. È l'epilogo di una delle più travagliate avventure finanziarie avvenute nel nostro paese.
Nato a Milano nel 1920, Roberto Calvi entra al Banco Ambrosiano nel 1947 come impiegato. La lunga marcia verso il vertice dell'istituto comincia negli anni 70, quando viene già definito un banchiere emergente. Il 15 ottobre 1975 Calvi è nominato presidente dell'Ambrosiano. La scalata sembra inarrestabile. Presidente della centrale finanziaria, membro del Consiglio di Amministrazione e vicepresidente dell'Istituto Centrale Banche e Banchieri, consigliere del Comitato Esecutivo del Credito Varesino, presidente del Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau. Nel 1978 l'Ambrosiano subisce un'ispezione dalla vigilanza della Banca d'Italia, che dura 6 mesi. Calvi viene inquisito per sospette esportazioni di valuta e nel 1980 si vede ritirare il passaporto. Banca d'Italia e Tesoro approvano comunque l'aumento di capitale dell'Ambrosiano a 50 miliardi di vecchie lire. Calvi decide di espandersi anche nel settore editoriale. Il 22 aprile 1981 la finanziaria acquista il 40% della Rizzoli S.p.A. Diventa così controllore del gruppo che detiene anche il Corriere della Sera.
La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, nella villa di Licio Gelli.
Il 17 marzo 1981, i giudici istruttori di Milano Gerardo Colombo e Giuliano Turrone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere siciliano Michele Sindona, perquisiscono Villa Wanda, la dimora di Licio Gelli, e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Dagli archivi di Gelli emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione che intende prendere il possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario nel nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. È il piano di rinascita democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia nei settori chiave dello Stato.
Alla loggia massonica P2 fanno parte ministri, deputati dei partiti di governo, i vertici dei servizi segreti SISMI e SISDE, della polizia, carabinieri, guardia di finanza e ancora faccendieri, imprenditori, uomini delle istituzioni, dello spettacolo, dei mestieri. La scoperta degli elenchi della loggia P2 scuote a quel punto i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta.
La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, in un'audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2.
Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
Massimo Teodori, relatore di minoranza della Commissione parlamentare, preferisce parlare di stati maggiori della società più che un progetto comune.
Io non amo parlare di P2, io amo parlare di stati maggiori o gruppi della P2 che hanno operato. La P2 è un'astrazione, quelle 900 persone non sono mai viste, mai incontrate, non hanno mai avuto un progetto comune, non hanno mai operato tutti insieme. Non si conoscevano, quindi io parlo di stati maggiori di settore. Certo, esisteva uno Stato maggiore nell'informazione, uno Stato maggiore nei servizi segreti, uno Stato maggiore nel sistema finanziario, gruppetti abbastanza ristretti che operavano a loro volta con collegamenti, ma parlare anche di P2 è un'astrazione, Bob. Se non vogliamo essere teorici, ma vogliamo essere concreti, parliamo invece di aggregazioni attorno a dei fatti specifici, a delle operazioni specifiche.
Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia massonica P2. In 34 buste sigillate è contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Roberto Calvi e Licio Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 in realtà c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
Sì,
arriva a tutti.
Ah, lei dice che molte persone
arriva a
erano
tutti.
Coinvolte in questa ragnatela.
Arrivano a tutti, vedi.
Ma chi manca ancora? Chi manca?
Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
E dalle indagini milanesi emergono intrecci e affari di Licio Gelli e di un altro uomo chiave della loggia, Umberto Ortolani.
Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non sono capace di toccare una cosa meccanica. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano ma di carattere mondiale. Io mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli soprattutto, una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
Il 20 maggio 1981 scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni del carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio e ottiene la libertà provvisoria. Mesi dopo rientra al vertice della banca.
27 aprile 1982. Il boss della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. Abbruciati viene invece ucciso da una guardia giurata.
Anni dopo, Maurizio Abbatino, pentito della banda della Magliana, parlerà dell'uccisione di Danilo Abbruciati e di questa strana trasferta milanese.
Oh, quanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora. Insomma.
Sembra una cosa organizzata.
Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
Danilo Abbruciati, che rapporto aveva con voi?
Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo. Era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici, aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
Maggio 1982. La Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano. 17 giugno 1982. Le quotazioni vengono sospese. Roberto Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria, Graziella Corrocker, si suicida. Il giorno dopo viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri.
Omicidio o suicidio? Dopo la pausa riprende il racconto del giallo e nero su Roberto Calvi.